Ieri, scrive lui brevemente, ho avuto una visione bellissima, sta parlando di questo giorno in cui eravamo insieme a pregare, in cui Dio ci apriva e ci schiudeva una nuova realtà superiore, una nuova dimensione spirituale dell'amore e del cuore di Dio nella quale noi salivamo e nella quale tutti i cristiani rinati scopriranno una loro appartenenza fortissima in comune. E questo è bellissimo perché è quello che credo che lo Spirito Santo sta facendo, il fatto che tanti lo stanno cominciando a ricevere, questo è sicuramente un segno che lo Spirito Santo è convinto, alleluia, almeno lui deve essere convinto. Siete contenti che lo Spirito Santo è convinto di quello che sta facendo? Alleluia. E tante volte basta entrare nella sua convinzione per essere convinti. Il problema è che noi tante volte ci convinciamo con le nostre teorie e poi pretendiamo che lo Spirito Santo ci dia e supporti le nostre scelte, le nostre convinzioni. Sarebbe bello invece entrare sempre di più nella convinzione di Dio e vedere dove Dio ci sta portando. Vorrei incoraggiarvi ad essere più entusiasti nel sapere che Dio sta guidando la vostra vita, non è solo il vostro portafoglio, non sono le circostanze difficili, non è l'attacco del diavolo, non è la paura, ma Dio sta cercando di guidare le vostre vite e questo è veramente entusiasmante se ci pensiamo un attimo. E questa mattina brevemente volevo fare la seconda parte di quello studio che era: se vuoi vincere, arrenditi e non mollare. Abbiamo parlato un po' la scorsa volta della vittoria, abbiamo capito che spesso noi analizziamo con modelli umani realtà spirituali. Ecco, io per esempio da bambino ero un seguace di Nembo Kid, Superman, quindi quando ero grande volevo diventare Superman. E quindi è ovvio che poi anche nel cristianesimo mi sono portato questa idea del Superman che compariva e faceva cose incredibili, che era più forte di tutti, tranne che quando incontravo la criptonite, sì. E lì certamente abbiamo capito che lo Spirito Santo sta lavorando nella nostra vita per farci capire cos'è veramente vittoria, ecco anche perché è interessato a farci vincere veramente. Sarebbe assurdo che noi combattessimo una vita, avessimo la convinzione di vincere, 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 e poi quando siamo lì dice: ma che cosa hai vinto? Ma che cosa hai vinto? Ecco, e allora questa mattina vogliamo mettere un attimo, un pochino di attenzione sulla parola di resa. Cioè, normalmente si arrende chi perde o chi vince. Normalmente si arrende chi perde. Tante volte si possono anche concludere certe battaglie prima ancora che si sono combattute, lì dove una delle due parti dice: mi arrendo, come a dire, sono disposto al tuo dominio, al tuo controllo, pur di non fare morire tante persone, mi arrendo. Ma qui dobbiamo entrare in un'ottica diversa questa mattina, dove la vita del cristiano in qualche modo è una vita di resa. E se non c'è una vera resa, se non c'è un cambiamento in questa ottica, è un problema serio, perché non comprenderemo cosa Dio ci sta chiedendo su questa terra e viviremo sempre o da frustrati, perché non possiamo mai vincere come vorremmo vincere, o vivremo da illusi. Io non so quale delle due posizioni è migliore, se quella di frustrati, cioè che dice sempre sono sempre l'ultimo, sempre non vinco, sempre, oppure quella che ci dà la sensazione di essere super, 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 e alla fine invece non siamo super effervescenti, siamo tanto fumo e poco arrosto. Voglio partire da due versi che la scrittura esprime nei confronti dei due più grandi, possiamo dire, apostoli, uno che era stato con Gesù, l'altro no, uno l'apostolo Pietro, che sicuramente è stato un apostolo particolare, anche se era particolare più per il suo orgoglio, per la sua presunzione, per il suo mettersi in vista, e in Giovanni capitolo 21 verso 18 Gesù gli rivolge queste parole, gli dice: in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà alla gloria, al potere, al successo, e ti condurrà dove non vorresti. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E qui vediamo già un'immagine importante di una persona che alla fine è come se mano a mano che cresce, mano a mano che comprende la guida dello Spirito Santo, può arrivare a una resa totale, proprio quello, rese la vita, cioè non è che c'era niente da rendere, cioè come era stato per il suo maestro anche lui nel essere trasformato sempre di più a immagine di quel Cristo che lui stesso aveva pure rinnegato tre volte, aveva fatto cantare il gallo pure. Nell'essere rinnovato avrebbe vissuto in qualche modo la stessa situazione del suo maestro. E questo ci fa vedere che la resa è un atteggiamento importante perché permette al progetto di Dio di andare verso dove noi dobbiamo andare. In tante occasioni, anche negli Atti dell'Apostolo, vediamo quando fu profetizzato su Paolo. Là era già convertito e là da persecutore era diventato perseguitato, gli viene detto: guarda che questi legami sono quelli con cui sarà imprigionato. E una logica di umana avrebbe detto: aspetta a me che io vado da quella parte, se so che mi deve succedere questo, io voglio andare nelle parti dove veramente mi fanno trionfare, dove posso vincere, dove posso dominare. Ma anche Paolo aveva imparato a comprendere che la vittoria stava nella resa, nell'arrendersi. E la sua prima esperienza di vittoria è stata quando, cadendo da cavallo, ricordate? Atti 9:4, è caduto in terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli domandò: chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù che tu perseguiti. Quindi Saulo cade da cavallo e rimane cieco, e un certo Anania, di cui poi non sappiamo niente, viene incaricato da Dio di raggiungerlo e gli viene detto: vai, perché egli, cioè Paolo, è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele. Israele, perché? Gli disse il Signore: io gli mostrerò quanto diventerà un uomo di successo. No, io gli mostrerò quanto dovrà soffrire, quanto debba soffrire per il mio nome. Fratelli, è importante che comprendiamo che nel progetto di Dio l'arrendersi alla volontà di Dio non è costruire una gloria personale, non è costruire chissà che cosa, ma è permettere che la vita di Cristo vada avanti in noi, vada e superi le difficoltà. Io sto sentendo, ci sono alcune persone che si scoraggiano facilmente, appena iniziano un cammino cristiano sembra che comincino i problemi e sempre cominciano le difficoltà e quasi quasi poi se la prendono con Dio. Dice: ma io mi ero iscritto a una scuola dove dovevo vincere, dove dovevo sempre arrivare primo, dove dovevo spostare le montagne. E si scoraggiano perché non si comprende che l'opera che Dio sta facendo in noi è molto più grande di una vittoria esterna. Quindi la resa è un aspetto fondamentale. La prima grande resa dell'essere umano è riconoscere il proprio fallimento, è riconoscere l'impossibilità di un'autogiustizia. Questo è quello che predichiamo nel Vangelo. Quando diciamo tutti hanno peccato, tutti hanno fallito, qualcuno vorrebbe dire no, io no, io sono bravo, io sono buono, io sono in gamba, io ce la posso fare da solo, magari fossero tutti come me. La prima resa è arrendersi a quello che Dio dice di noi, e quindi se Dio dice che siamo tutti peccatori e falliti e che proprio per questo ha dovuto mandare Gesù, e allora tu puoi essere un fallito di prima categoria, di seconda, di terza, ma sei un fallito, non hai una giustizia personale, hai bisogno di arrenderti a questa evidenza e di arrenderti al fatto che senza Cristo, la tua giustizia è un panno sporco, la tua giustizia non potrà essere portata al tribunale di Dio, non potrai accampare diritti, perché? Perché la tua vita è costata la vita di Cristo. E allora vedete, la prima resa, il primo atto in cui ci arrendiamo è quando smettiamo di essere convinti di essere Dio. Ecco, io mi sono dovuto arrendere a un certo punto nella mia vita a questa evidenza, che non ero Dio, che non ero io ad avere il controllo, che non ero, avevo io la potenza, che non ero io capace di separare il bene e il male nella mia vita. Sapete quanti danni si fanno nelle menti delle persone quando c'è questa illusione che con le tue forze, con le tue difese riesci a reprimere tutto il male e lo metti da una parte e poi ti esce dall'altra parte, lo levi di qua e poi ti ammazza il colon, lo levi dal colon e ti passa in altri posti. La presunzione di volere controllare, dominare, mentre quando ti arrendi a questa evidenza che non puoi fare niente per essere salvato e ti senti spacciato, a quel punto puoi dare valore a quell'atto di grazia, a quell'atto di amore che è costata la vita di Cristo, puoi valorizzare veramente il sacrificio di Cristo e puoi dire: ma veramente, se non fosse venuto Cristo, se non avesse pagato per me, io sarei già all'inferno, non andrò all'inferno, sono già all'inferno. Quindi capite che il primo atto di resa è proprio riconoscere il fallimento, l'impossibilità di autogiustizia. Ed è molto difficile, ed è la più difficile decisione, questa resa, perché collegata all'orgoglio dell'indipendenza e della autodeificazione. Che significa? Perché ci vuole veramente un po' di umiltà, tante volte, per riconoscerci falliti. Non dobbiamo aspettare per forza di andare alla depressione più estrema. Dio ci chiede di non arrivare a quei limiti. Ma beati quelli che si rendono conto di essere peccatori e non si fermano solo al mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa, ok. E Dio ha detto: ok, tua colpa, e per la tua colpa io ho dovuto fare qualcosa di incredibile. Quindi ora come ti arrendi alla tua impossibilità di essere salvato? Arrenditi pure al fatto che io ho pagato il tuo debito, io ti ho salvato, io ho messo in te una nuova vita. Sapete, arrendersi ha a che fare con umiltà, e tante volte sembra che se le cose non le abbiamo conquistate noi non valgono. Io parlo con tante persone che mi dicono: ah, se io non ce la posso fare da solo, allora meglio che muoio. È una logica assurda. È una logica basata sul fatto che tu devi vincere, tu devi. Mentre Dio ti dice: arrenditi a questa evidenza che tu non puoi fare. Ma io ho fatto per te. E se tu ti fidi, se tu metti fiducia, quello che io ho fatto per te comincerà a funzionare nella tua vita. È stato dura per la mia mente. Centro di potere, di controllo, accettare che non potevo fare niente per essere diverso, ma ci ho sbattuto così fortemente alla fine per dire: Signore, è solamente un miracolo se io posso amare, se io posso perdonare. Altro che frutto di meditazione trascendentale, di controllo del pensiero, ma quale fesserie col botto, quale illusioni, è solamente un frutto di quello che tu mi hai donato, se posso guardare un altro e considerarlo mio fratello ed amarlo, non lo avrei mai potuto fare. E credo che mi permetto di dire che per ognuno di noi è così, se non ci sei ancora arrivato all'incomunicabilità. Lascia stare, lascia passare un po' di tempo, ti accorgerai come senza Gesù non è possibile stare bene con nessuno, neanche con se stessi, figuriamoci con gli altri. Diventa un problema immenso. Lì comprendiamo questa resa incredibile che Gesù in qualche modo trasmette quando dà delle direttive molto forti, dicendo chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Oppure ancora, in Matteo 16:24, Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso. Ancora una volta una resa, un arrendersi. Che significa rinunciare a se stesso? Significa rendersi conto che il proprio se stesso non può arrivare tanto lontano, mentre se noi siamo convinti di poter vincere, di poter combattere, di poter raggiungere i nostri risultati, non ci arrendiamo, anzi, vogliamo che gli altri facciano quello che diciamo noi. Rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia, un'altra traduzione dice per amore mio, ma amore e causa è la stessa cosa, cioè l'amore è una causa realmente importante, la troverà, chi la perde per amore mio la troverà. Che gioverà a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo poi perde l'anima sua? E questa è una logica incredibile, fratelli, che abbiamo bisogno di comprendere anche da cristiani. Certo, questo è un messaggio più forte per i non cristiani, per quelli che vivono semplicemente di sicurezze umane, di gratificazioni umane. Ma Dio ti sta dicendo, la tua vita, tu cerchi di salvarla, e invece è come se dovessi arrenderti all'evidenza che qualunque cosa stai seguendo, qualunque cosa è alla base della tua sicurezza, qualunque dipendenza hai sviluppato, tutto questo non ti salverà. Solamente se tu perdi per amore, solamente se tu ti arrendi a una vita nuova, se tu veramente dici, Signore, il volante della mia vita non lo voglio guidare più io, ma guidala tu, ricevo il GPS dentro per essere guidato da te, lì realmente possiamo rischiare di andare in direzioni costruttive. Io dico rischiare in maniera ironica, perché quando siamo noi a prendere il volante, mamma mia, quanti incidenti, se io guardo un po' le vostre facce, ce n'è, chi ne ha fatti più grossi, meno grossi, ma ognuno di voi nel tentativo di andare dove gli sembrava bene andare, perché sapete, poi in questo ci basiamo molto sulle nostre emozioni, i sentimenti, mi sembrava una bella occasione, mica fregatura, mi sembrava una buona persona, mamma mia, mi ha rubato, mi sembrava un bravo operaio, si fottiva tutte cose. Quante volte dobbiamo ritornare indietro da quello che ci sembrava? E quanto abbiamo bisogno di un discernimento, di una guida più profonda? Nel Padre nostro viene espresso il concetto sia fatta la tua volontà. Sapete, se osserviamo la vita di Gesù, a me impressiona, perché sembra che Gesù non potesse fare niente da solo, eppure era Gesù, Superman. Ma lui stava sempre arreso al Padre, diceva Padre, 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 cosa vuoi? Proprio l'esempio perfetto di una resa totale. In un certo momento disse, Padre, se è possibile, me la scapolerei questa cosa, però non la mia volontà, ma la tua volontà. Se è possibile, certamente noi vorremmo evitare tante volte di maturare. Se è possibile vorremmo rimanere bambini sempre, e una parte magari è bello che rimanga bambino, ma senza responsabilità, no, se è possibile non vorrei assumermi responsabilità, no, non è possibile. Se stai maturando, se stai crescendo, dovrai acquisire delle responsabilità, e le responsabilità che acquisisci faranno pure danno o non danno agli altri, perché nel momento in cui avrai maggiore responsabilità, altri pagheranno più o meno, secondo come le vivi e lo esprimi. Sia fatta la tua volontà, questa preghiera espressa fortemente nel Padre Nostro, ma in tante altre parti della Scrittura, è una resa progressiva al progetto di Dio in tutte le aree della nostra vita. E qui andiamo un poco per concludere a qualche esempio pratico. Sia fatta la tua volontà, non è una cosa astratta, tante volte sia fatta la tua volontà diventa quasi una specie di frase fatalistica, come a dire va bene, come va si conta, poi si vede, sia fatta. No, sia fatta la tua volontà significa che io, tu, ognuno di noi dovrebbe imparare a promuovere il progetto di Dio nella nostra vita. Perché la sua volontà parte dalla nostra vita, non è una volontà estranea in cui le cose cambiano senza che tu cambi, sarebbe troppo bello, cambia tutte le circostanze nel nome di Gesù, via questo, nemici, li abbattiamo, li eliminiamo. Sia fatta la tua volontà, parte da un cambiamento nella nostra vita. In tre aree particolari, ne cito 3+3, a me non piacciono i numeri, però ogni tanto. Le prime tre aree sono quelle che un apostolo definisce quei legami forti che ci legano al mondo. Quali sono? La concupiscenza della natura umana. La concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Queste tre aree insieme poi si possono collegare alle tre S che abbiamo detto la scorsa volta. Quali sono le tre S? Successo, sesso e soldi. Successo, potere. Una scena. Nei Vangeli, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a lui dicendogli: Maestro, desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiediamo. Ed è graziosa questa cosa, perché tante volte noi andiamo a Dio perché lui faccia quello che gli chiediamo noi. Cioè non pensiamo che dobbiamo fare al contrario quello che ci chiede lui. Andiamo a Dio come se fosse un supermercato, mi dia 10 grammi di questo, 100 grammi di quell'altro, ci metta, mi raccomando, questo. Sembra che andiamo a un supermercato mentre andiamo a Dio per cogliere la sua volontà. E questi fratelli, in altra parte dice che è la madre che si fa avanti, però insomma io penso che no, tutti e tre interessati. Maestro, desideriamo quello che tu faccia per noi, quello che ti chiederemo. Lo stavo dicendo in siciliano, sembrava tipo... Egli disse loro: che volete che io faccia per voi? Egli dissero: concedici di sedere uno alla destra e l'altro alla sinistra della tua gloria. Bellissimo, già avevano immaginato un quadretto con Gesù al centro e loro due lì che realmente partecipavano di questo trofeo. Ma Gesù disse loro: voi non sapete quello che chiedete, picciotti, ma vi state rendendo conto di che cosa mi state chiedendo? Vi state rendendo conto di cosa significa essere vicini a me veramente? Potete voi bere il calice che io bevo o essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato? All'inizio non avevano capito. Certo, possiamo bere dal calice, non è una cosa difficile. Essere battezzati, sì, lo possiamo fare. Egli gli dissero: lo possiamo, sicuramente non comprendendo che cosa stava dicendo Gesù. D'altronde era normale, ai discepoli lui diceva lucciole e capivano tempo e lanterne. E se non fosse venuto lo Spirito Santo saremmo ancora a questi livelli. Ma qualcuno sembra che tante volte lo Spirito Santo non lo fa operare in questa rivelazione. Essi gli dissero: lo possiamo. E Gesù disse loro: voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato, ma quanto a sedersi alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, ma è per quelli a cui è stato preparato. E sentito questo, i 10 cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Dice, ma guarda che sfrontati, questi volevano fargli gli assistenti, volevano fare i capi supremi, volevano veramente prendere il potere. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse loro, voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano, le schiacciano, e che i loro grandi esercitano autorità su di esse, ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. A questo punto scapparono tutti, dice no, questo non ci piace, questo non è possibile. Gesù parla di una dimensione difficile da comprendere nell'ottica umana. È difficile comprendere che chi ama ha più forza, ha più realtà spirituale di chi controlla, di chi domina. Ma io spero che non sia difficile per voi, io spero che l'amore vi possa portare veramente a un impegno vero, a favore del vostro prossimo, a favore dei vostri fratelli in fede, perché tante volte sembra che questa cosa non si capisce. E magari ci sono dei luoghi dove ci sono tante sottolineature del potere, da noi che non si dà il potere, non c'è servizio. E così non può andare, bisogna scoprire il servizio dell'amore. Non è così tra di voi, anzi chiunque vorrà essere grande fra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. Quindi è buono poter desiderare di essere più grande, solo che non è nella nostra idea di essere grandi, è nell'idea di Cristo, è nell'idea di Dio. Il più grande è quello che soffre di più, è quello che paga di più, è quello che realmente ama di più. E qualcuno dice no, ma allora no, Signore, io voglio essere più piccolo, voglio essere carnale, voglio essere umano, voglio essere... C'è una logica meravigliosa che se tu la scopri ti farà spendere ed essere speso per gli altri senza perdere. Dai, ma ricevi. Andiamo alla conclusione. E lo stesso Apostolo Paolo, ancora, ve lo leggo semplicemente per dirvi ancora questa immagine della sua potenza di Apostolo. Poiché io ritengo, 1 Corinzi 4,9, che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, ultimi tra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi siamo pazzi a causa di Cristo, ma voi siete sapienti in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Voi siete onorati, ma noi siamo disprezzati. Fino a questo momento noi abbiamo fame e sete. Paolo, non è possibile! Non è possibile! Che razza di apostolo sei se hai fame e sete? E se qualcun altro si deve prendere cura di te? È l'amore, fratelli, quello che fa la differenza. Siamo nudi, schiaffeggiati e senza fissa dimora, e ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo, siamo divenuti e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Ma che razza di immagine apostolica è questa, Paolo? Cerchiamo di cancellarle queste cose dalla scrittura perché non ti fanno veramente onore. Perché? Perché Paolo, ancora, sta cercando di sottolineare quello che conta nella tua vita. Ci alziamo in piedi. E cosa dire? Ma non li tratterò ovviamente. Abbiamo parlato un poco sul potere, sul dominio, sul successo inteso come capacità di essere più vestiti, più ricchi, più forti, con un potere d'acquisto maggiore degli altri. Paolo, non hai capito niente. L'altra S è una S che dovremmo vedere bene qualche volta, perché siamo entrati in una sfera di libertà sessuale dove tante persone si stanno distruggendo. Tante volte vedo delle persone che vengono da me quasi quasi vergognandosi che ancora sono caste. Vergognati se sei così, ma gloria a Dio, non stai capendo realmente come nella dimensione di questa sessualità vissuta così, a come ti viene, con chi ti viene, senza più un gender preciso, c'è, in questo c'è una costruttività, in realtà c'è una distruzione che sta andando avanti, e la cosa grave è che tante volte questo avviene anche nei cristiani. E non perché qualcuno vuole dirgli bigottamente questo non si fa, ma perché non si capisce che il progetto di Dio è il migliore per noi. Se Dio ci ha detto certe cose, se Dio ci ha parlato di castità, se Dio ci ha detto di evitare i rapporti prematrimoniali, se Dio ci ha detto tante altre cose che non sto qui a sottolinearvi, le potete leggere, è perché ci conosce profondamente e sa quanto male ci posso fare un modo, diciamo... incosciente, per usare una parola così, quanto ci può fare male una sessualità incosciente. E poi i soldi, attenti, ci sono persone che considerano la pietà come fonte di guadagno. Guardate cosa dice Paolo a Timoteo 1:6-5: la pietà, la pietas latina, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci saremo di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati tanti dolori, molti dolori. Anche lì sia fatta la tua volontà, Signore. E a voi che dite, ultimo verso, oggi o domani andremo là, vi staremo un anno, trafficheremo, guadagneremo, faremo un sacco di cose incredibili, e poi, come quello stolto che dice, poi dice, anima mia, mangia, bevi, godi, no. Mentre non sapete quello che succederà domani, che cos'è la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza, un tale vanto è cattivo. Fratelli, prima di accostarci alla cena del Signore, vorrei che potessimo veramente capire che se piace al Signore non è un modo di dire, spesso lo abbiamo utilizzato come modo di dire, se piace a Dio però poi tanto decido io, oppure se a Dio piace quello che a me piace allora ok, ma se a Dio piace una cosa diversa non siamo più niente. Se piace a Dio vuol dire che Dio sa che ci fa bene, se piace a Dio vuol dire che Dio ci conosce meglio di come noi ci conosciamo. E gli piace che stiamo bene. E dobbiamo riflettere su queste cose per non essere fuorviati, per non essere portati in qualche cosa che ci allontani dall'amore di Dio, perché è dall'amore di Dio che niente e nessuno ci separerà. Non è dal potere, dal successo o dal sesso, ma è dall'amore di Dio che niente e nessuno ti potrà separare. E se lo cominci a scoprire, se lo cominci a sperimentare, ti accorgerai che tutte le altre cose sono condimenti secondari, perché il piatto forte è quello. Abbiamo bisogno di riviverlo. Io, come qualche volta vi dico, l'ho rivissuto quando stavo morendo nel 2008 di embolia polmonare ed ero più dall'altra parte che qui. Ho potuto percepire questo amore così forte di Dio che mi faceva piangere, non per come stavo in quel momento, mi faceva piangere di amore per gli altri, mi faceva piangere nel desiderio di salvezza per gli altri, di compassione, e dicevo: Signore, questo è quello che voglio, non mi interessa nient'altro, se posso vivere questa realtà del tuo amore, questo mi basta. Basta! Da allora non sono riuscito a viverlo più così intensamente. Ogni tanto dico: Signore, devo stare di nuovo malissimo. No, non c'è bisogno. Ma devo credere che quella è la parte che conta. E stamattina, prima di accostarci alla cena del Signore, è importante che tu possa dire a Dio: se vuoi vincere, che ti arrendi alla sua volontà, che ti arrendi al suo volere, che ti arrendi anche ad essere portato dove la tua carne non amerebbe, umanamente non ci andresti, forse umanamente non mi sarei trovato assolutamente bene con voi. A me piacevano persone super culturali, super intellettuali, super. E Dio poi mi ha mandato a lavorare al quartiere Zen, per dire: ti piacciono le persone super intellettuali, ti piacciono le persone, no, senza offendere lo Zen, attenzione, ma come dire, ti piace il fatto che tu neanche riesci a parlare siciliano, eccetera, eccetera. Ora ti mando io in un posto e io no, non ci voglio andare. Eppure quella è stata una lezione di vita, perché ho imparato a capire che non era il mio linguaggio, non era la mia intelligenza, ma il Vangelo era qualcosa di molto semplice che persino i bambini potevano capire. E infatti poi venivano soprattutto i bambini, pregavo per i bambini di più, velocemente, perché lì dopo 5 minuti già c'erano gazzarre nella sala di aspetto, perché... Ma lì ancora un'esperienza vera di che cos'è la presenza di Dio. E questa mattina, prima di accostarti, sarebbe bene che tu potessi dire: Signore, sì, voglio vincere, ma come tu consideri vittoria, quello che tu consideri vittoria, e quindi voglio arrendermi, e voglio arrendermi in particolare su queste tre aree: il potere, il successo, il controllo, la superbia della vita, l'aspetto sessuale, e dall'altra parte l'amore per il denaro, i soldi, potere d'acquisto, tante cose che forse veramente mi hanno controllato, ma voglio arrenderle a te, voglio arrendermi a te, perché so che quando mi arrendo tu non mi salirai di sopra, ma mi permetterai di amarti di più. Preghiamo un attimo. Signore, questa mattina hai sottolineato l'importanza di essere arresi, e non perché tu ci punti le pistole, perché tante volte anche nell'ambito cristiano si è dipinta un'immagine come di te che dicevi: guai a chi, maledetto! E allora lì certamente ci si arrende perché si ha paura, ma la nostra resa non è una resa di paura questa mattina, ma è una resa di fiducia nel tuo amore, nel tuo progetto. Signore, decidiamo di fidarci di te, ecco perché la smettiamo di dover raggiungere con le nostre forze obiettivi impossibili, ma vogliamo vivere di ogni parola che viene dalla tua bocca, vogliamo vivere spinti dal tuo amore, vogliamo essere sensibili a quello che sarebbe il tuo muoverti tra quelli che hanno difficoltà, problemi, gli abbandonati, i disperati. Tu saresti lì, i peccatori, le persone che nessuno vuole, le persone che nessuno sopporta, ma il tuo cuore è lì, e se il tuo cuore è lì, noi dobbiamo essere lì, perché abbiamo il tuo cuore. Ti prego che questa mattina possiamo arrenderci e metterti davanti i nostri progetti, le nostre idee, e accogliere i tuoi progetti, accogliere i tuoi progetti. Questo ci darà veramente uno slancio nuovo, ci farà essere un esempio di nuovo per i nostri giovani, dove tante volte non riusciamo a trasmettere questo ardore, questo valore di dare una vita spesa per te, Signore, e per il tuo progetto. Ora che ci accostiamo, io ti chiedo, e mentre prendiamo del tuo corpo, del tuo sangue, mentre partecipiamo alla presenza spirituale nel vino, nel pane, possiamo veramente ricevere ancora in una maniera più forte lo spirito del tuo amore, del tuo servizio, lo spirito dell'agnello che è venuto non per essere servito, ma per servire. Facci veramente partecipare a questo mentre ancora assumeremo il pane e il vino. Amen.